Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Eccoci qua in diretta questa mattina, abbiamo già fatto un paio di chiacchiere con Sabrina Schianchi, la responsabile di tutte le iniziative editoriali di Gazzetta di Parma. È con noi questa mattina perché c'è un connubio con l'autore che cresce ogni giorno, ogni anno, insomma l'abbiamo lasciato con quelle che erano poi le storie di Fra Sanimbene qualche mese fa e lo ritroviamo oggi con questa Città d'Oro dedicata tutta alla nostra città. Guido Conti, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao Andrea, ciao Sabrina.
Guido, ciao, benvenuto.
Allora,
grazie.
Guido, ti sappiamo che non sei a Parma, ti aspettiamo fisicamente qua per raccontarci una minima parte del tuo sapere. Godiamo, no? Quando arriva Guido Conti, io e Sabrina diciamo che bello. Ti ascoltiamo sempre con grande interesse e assorbiamo da te quella che può essere una cultura, tanto ci manca della tua e tanto invece tu hai da elargire, perché è importante anche raccontare, no? il sapere e trasmetterlo e far capire quanto sia importante, soprattutto importante per noi riuscire a non solo passarlo ma anche a crescere dentro, no? Più cose si sanno e più anche la nostra esperienza cresce, seppur non muovendoci da un divano, da un libro, da un TV con determinati tipi di programmi. Però Guido, e tu la cultura te la sei fatta nel corso degli anni sulla pelle, no? Sulla tua pelle e sulla tua esperienza, diciamo quello, perché poi insomma immaginiamo che abbia trascorso anche dei periodi, non dico bui, ma comunque non certo felici, ci sono un po' gli ostacoli dovunque, insomma la tua carriera professionale ha sicuramente incontrato sia gli uni che gli altri, dico bene Guido?
Sì, questo è stato un lungo lavoro di ricerca che dura ancora perché non si è fermato ed è cominciato proprio quando ho cominciato a studiare letteratura a Bologna e ho scoperto la ricchezza di questa città, che è una città di cultura veramente straordinaria dal punto di vista non solo letterario. E lì ho cominciato a fare questo lavoro di ricerca, di studio, di approfondimento, perché una cosa che mi aveva detto molto importante sia per Vittorio Tondelli, che è stato uno dei miei maestri, ma anche Alberto Bevilacqua, mi ha detto: se tu vuoi sapere davvero qual è la tua voce, devi conoscere gli autori, devi leggere tutti gli autori della tua terra. Ed è ricominciata la storia, che continua ancora, e perché attraverso il confronto che hai con gli altri scrittori, che sono tutti i nostri contemporanei, non dimentichiamolo, c'è la possibilità di fare un dialogo e di capire chi sei tu. Ecco, quello che ho cercato di fare attraverso poi la divulgazione letteraria, storica e culturale, anche editoriale, perché l'esperienza editoriale continua proprio per la divulgazione e per la conoscenza dei materiali che ritrovi, che pensi che siano importanti per la città. Ecco, lì c'è stato un lavoro di proprio di condivisione con il pubblico di queste ricerche, che sono anche delle volte molto divertenti, e credo che sia un aspetto della nostra identità che non deve andare perduta, perché è un modo per guardarsi allo specchio la letteratura, e credo che sia davvero uno degli aspetti più interessanti del lavoro della Città d'Oro, insomma.
Allora Guido, stiamo parlando di un libro che raccoglie 35 capitoli dal 1200 ad oggi, già è stata presentata, diciamo che Sabrina questa volta ci ha bruciato, nel senso che ha anticipato questo nostro percorso. Ci sta prendendo gusto, la devo tenere un attimo d'occhio perché vedo che sta procedendo a passi da gigante e questa cosa non vorrei mai, sai quelle cose che dici teniamola d'occhio, a parte gli scherzi. C'è questo volume tuo disponibile con la Gazzetta, è per questo che Sabrina è qua, e oltre a raccontarvi libri di ricette, le cose solite che conosciamo, dobbiamo a lei questo percorso, questo viatico decisamente più intrigante a livello di cultura e sapere. Sabrina, facciamo il punto della situazione con te, ci sono tante iniziative, poi continuiamo l'appuntamento con Guido.
Sì, allora, il libro di Guido Conti è la primissima pubblicazione che abbiamo appunto distribuito con l'inizio dell'anno. Guido me l'ha proposta, per me è un volume veramente straordinario, che tutti noi in casa dovremmo avere, è un volume importante di 800 pagine con 350 foto, lo si può prenotare in edicola e costa 50 euro proprio perché è un volume importante. Io me lo sono letto ad un fiato e quindi posso dirvi che veramente merita, racconta racconta 8 secoli di letteratura Parma, quindi non solo parla dei letterati parmigiani, ma anche di chi ha raccontato Parma. È un libro che secondo me dovrebbe essere adottato nelle scuole, e ti dico, sono molto felice di avere così di poter condividere questa esperienza con Guido, perché è uno scrittore che poi io ammiro tantissimo, ci lega una profonda amicizia, per cui sono così, sono contenta di poterlo presentare anche in radio insieme a te, Andrea.
Allora, grazie di questo, Sabrina, e che dire, ci saranno degli altri percorsi, no? Visto che c'è sempre questo legame con l'editoria e anche Parma, perché poi è un punto fondamentale per un giornale locale come il nostro. E quindi 35 capitoli dal 1200 ad oggi, mi pare che da quanto tu dica anche il linguaggio è molto semplice e utilizzabile da tutti quanti, no?
Ma Guido ha un linguaggio sempre molto chiaro, immediato, per cui riesce a questa grandissima capacità di raccontare delle storie ed è accessibile comunque a tutti. Noi abbiamo avuto, abbiamo distribuito, come sai, il libro su Salimbene lo scorso autunno e ha avuto tantissimo successo. Quindi, insomma, insieme appunto a Guido Conti, l'idea è quella di continuare a pubblicare dei volumi sulla storia della nostra città e su chi ha fatto cultura appunto a Parma.
Guido, ti faccio una domanda. Io immaginati fra 300 anni, no? Che cosa rimarrà di questo tempo, poi in modo particolare in questo tempo distopico che stiamo vivendo. Chi prenderà in mano un libro del 2022 di storia potrà leggere una cosa oppure un'altra, completamente diversa in realtà, come probabilmente è successo con noi, con i greci e i latini, eccetera, eccetera. Tu in questo caso come hai passato le notizie? In modo così ibrido, sterile, sentendo una campana o l'altra? Che cosa è successo? Perché hai parlato del Goya, del Bodoni, insomma, come è arrivata questa scelta?
Ma è stata una scelta ben precisa, nel senso che ho cercato materiali, testi, perché ci sono anche dei testi inediti, magari qualcosa si potrebbe anche leggere se c'è tempo, di autori che hanno avuto rapporti con la nostra città. Ad esempio Dickens scrive delle pagine memorabili sul suo arrivo in città, e davanti al battistero in Duomo, quindi ha un atteggiamento, diciamo così, abbastanza negativo, mentre invece ci sono altri autori, altri scrittori che hanno un rapporto entusiastico con la città, con la scoperta del Correggio, del Parmigianino, vengono addirittura nell'Ottocento, nel Settecento e nell'Ottocento per il Grand Tour, vengono e passano da Parma proprio per vedere le opere d'arte, così anche Goya. Allora, la chiave è stata proprio questa, cioè cos'è che lavora nella contemporaneità? Cioè cos'è c'è che dura nel tempo? Ecco, io non ho guardato, diciamo così, alla letteratura che passa, modaiola, eccetera, ma alla letteratura che resta, a quello che fa la cultura, lo zoccolo duro della cultura, non so se mi spiego, quello che poi in realtà è i tempi lunghi della letteratura. Questa è la parte più interessante, perché allora, come è successo con Salimbene, ma anche con Petrarca, che è stato 10 anni a Parma, e a Parma viene a sapere della morte di Laura, scrive poesie importantissime in morte di Laura e poesie politiche, e nessuno quando andavo a scuola me ne parlava del Petrarca a Parma, mi parlavano di Petrarca in generale, ma in realtà lui ha avuto un momento straordinario, per esempio, in città. Allora, tutti questi elementi, faccio un altro esempio, Petrarca a casa sua tenta anche delle sperimentazioni legate all'orto e alla coltivazione, ma questa è una cosa che si fa ancora oggi, è ancora una parte che riguarda la sperimentazione e il lavoro che fa in quello che io non amo molto, ma è quella che viene definita poi la Food Valley. Ecco, queste continuità sono importanti per la città, perché allora non è un libro sul passato, ma è un libro sul futuro, e continuo a dirlo. In quel libro lì ci sono 800 anni di storia di Parma, ma c'è il futuro di Parma, perché se sappiamo cogliere nella letteratura che custodisce gli immaginari di un territorio, ecco questo, e dei suoi abitanti, ecco questo credo che sia uno degli aspetti più interessanti di quello che poi è stato anche l'anno della cultura, perché non bisogna dimenticare che l'anno della cultura è sì passato, ma in realtà adesso bisogna cominciare a fare questo. Per quello ho chiesto alla Gazzetta di poter cominciare con questo libro, che in pratica chiude l'anno della cultura con cui abbiamo aperto insieme a Michele Guerra e a tutto il gruppo di lavoro per fare, diciamo così, impostare un lavoro sulla cultura, sulla ricerca letteraria e non solo, per il futuro, per quello che sarà la città di domani, senza dimenticare appunto le proprie radici. Questa secondo me è la parte più interessante.
Ecco, tra l'altro la Città d'Oro, come dicevi qualche istante fa, guarda al futuro, e quando ci siamo incontrati a fine ottobre con il libro Salim Bene de Adam, Cronica, si guardava invece a un passato che era poi stato scritto così, e un passato che è diventato presente, nel senso che molti meccanismi della nostra città li continuiamo a vivere in modo costante. Guido, quanto tempo, non dico hai messo per fare il libro, ma non sono cose che si improvvisano, e neanche una persona decide di analizzare tanti anni, tanti secoli di storia in breve. È un vezzo che avevi già da qualche decennio, secondo me, quello di raccogliere informazioni e poi di riunirle, no? Nel senso che non l'hai preparato proprio per l'occasione, ma erano ricerche che tu andavi aumentando ogni volta, o sbaglio?
Sì, sì, è proprio un lavoro di ricerca che, come dicevo prima, continua ancora oggi, perché ho scoperto e sto scoprendo delle cose meravigliose ancora sulla città. Ma il lavoro è stato fatto mirato, e l'ho raccolto proprio nel momento in cui Parma è diventata capitale. Ho detto: questo è il momento in cui bisogna fare questo tipo di operazione editoriale, cioè di raccogliere, di fare una specie di sintesi. Per cui ci ho impiegato quasi 2 anni di lavoro di stesura dei testi. E nello stesso tempo c'è stata anche questa ricerca iconografica molto importante, perché ci sono delle fotografie inedite. C'è una bellissima fotografia di Pasolini mentre ritira il premio Colombi Guidotti, visto che quest'anno saranno il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. E Pasolini, ho inserito nel libro una poesia che scrive su Parma, una delle poesie più belle che ha scritto. Allora, questo dà l'idea del fatto che il libro è proprio una ricerca, è stato proprio un lavoro di ricerca, di sintesi, ma nel momento in cui facevo questa sintesi mi venivano continuamente delle problematiche. Faccio un esempio: oggi si fa fatica molto a ridere, in realtà è una città umoristica, è una città piena di umorismo, di satira, di arlia, no? Come viene definita, e quindi ho raccontato ad esempio tutta la parte dedicata ai giornali satirici, dove si forma Zavattini, Guareschi. E Zavattini, per esempio, è quello che poi creerà la pagina della cultura della Gazzetta. Quindi c'è stato proprio un modo di lavorare intrecciando i saperi, perché questa è un'altra chiave importante del libro. Ho intrecciato i saperi, per cui per capire che cos'è Parma bisogna parlare di giornalismo, di arte, di letteratura, di poesia e di fotografia. E quindi dà la dimensione appunto di un libro molto complesso, ma nello stesso tempo anche molto semplice da leggere. Ho cercato di essere il più diretto possibile, insomma, senza dimenticare l'autorevolezza e la scientificità del testo.
Ecco, quindi abbiamo capito che non è un test accademico, ma un libro per tutti.
No.
Ma ti facevo anche un'altra domanda, anche a livello logistico, nel senso che uno che non è parmigiano trova comunque qualcosa di interessante, anche se non vive la città come noi, oppure è localizzato, diciamo?
No, in realtà è piaciuto molto. Ti faccio un esempio: ci sono stati molti studiosi che hanno preso il libro e detto: ah, ma però sarebbe bello poterlo fare su Lucca, perché la Daniela Marcheschi, che è una delle più importanti critici, a livello internazionale ed europeo, che è di Lucca, studioso di Pontigia, di Rodari, e quindi un personaggio veramente importante, ha detto: però che bella idea, sarebbe bello poterlo fare su tutte le città italiane, perché ogni città è una piccola capitale letteraria. Allora, questo vuol dire aver azzeccato, diciamo così, una prospettiva sulla propria cultura, e quindi questo libro si potrebbe fare a Genova, si potrebbe fare a Torino, a Firenze, a Lucca, come dicevo prima. Allora, questo vuol dire aver creato una progettualità. Se ci fosse la possibilità, sarebbe molto bello che altri lo potessero fare sulle città italiane. Quindi abbiamo messo un seme, e questo, secondo me, è questa la forza di Parma, è quella di mettere progettualità.
possiamo definirlo una passeggiata per la storia di Parma, no? Perché mi pare che sia anche piuttosto divertente poi leggerlo. Sai, quando leggi i libri, no, che hanno un linguaggio scorrevole, ti piace, ti diverti. C'è la cosa del divertimento nel leggere un libro. Che capita raramente, Guido, capita raramente.
No, sì, e ne abbiamo parlato con Sabrina quando ha finito di leggere, era tutto entusiasta, poi vi dirà lei, no? Si è capito anche dalle sue parole, perché è un libro anche molto divertente, nel senso che recupera anche dei materiali umoristici, perché questa città, con il Frugoni che scrive le poesie satiriche nel Settecento alla corte di Parma, scrive sui pidocchi, sulle emorroidi, è una poesia satirica che fa parte di un Settecento molto molto complesso, e che riguarda anche appunto grandi autori come il Baretti, come tanti altri scrittori nel Settecento, e quindi va inquadrato in una cultura europea. E questo della dimensione che anche il ridere e il saper ridere o fare poesia satirica è straordinario, è una grande forma di cultura, che non è una cultura di serie B, mi raccomando. E l'altra penso che sia l'idea di fare un lavoro, diciamo così, anche sugli umoristi che poi vengono chiamati per parlare di Parma. C'è un pezzo bellissimo di Carletto Manzoni sui COS, perché a Parma si dice ho visto COS, dove sei andato? Sono andato a COS. E c'è un pezzo che si potrebbe leggere in radio, se volete, oppure lo lasciamo alla curiosità dei lettori.
Ce l'hai questo libro, sì. A portare questo pezzo? Vai tranquillo, Guido, allora.
Allora vi leggo questo pezzettino di Carletto Manzoni, viene pubblicato su invito di Guareschi su Bazar, che è stato il primo giornale satirico di Guareschi, su cui si forma, e poi appunto Zavattini lo chiamerà il Bertoldo a Milano, e lì comincerà la sua grande carriera. E si intitola così, Carletto Manzoni. Io sono andato a Parma e ho sentito parlare molto del COS. Il COS è l'argomento del giorno, è l'oggetto di tutte le discussioni. Il COS tiene occupate tutte le menti. Se un parmigiano medita certamente sul COS. A cosa pensi? Penso al COS. Ah, ho afferrato alcuni brani di una conversazione fra innamorati parmigiani sul lungo Parma. Naturalmente parlavano del COS. Il mio COS, diceva lui, batte per te. Batte per me, diceva lei. Il tuo COS? Il mio COS. Anche il mio. Quando ti vedo, diceva lui, sento il COS alzarmi nel petto e soffocarmi. Oh, diceva lei, come ti coso. Mi diverto, ma mi cosi davvero? Sì, e sento che ti coserò tutta la vita. E tu mi cosi? Giuramelo. Giuro che ti coso. Assicuratomi così che i due innamorati si cosavano, me ne sono andato. Ho visto parmigiani entusiasti non appena nominavano il COS, altri invece piangere e disperarsi. Ne ho fermato uno per strada. Scusi, gli ho detto, da che parte si va per andare a COS? Vada sempre dritto, mi ha risposto, la terza via a destra. Poi, volta proprio di fronte al COS, il terzo COS a destra è proprio il COS che dice lei. Io l'ho ringraziato. Sono andato alla stazione e ho preso il COS per Milano.
Bella, molto questo, carina, molto carina, molto carina.
Con tutti questi doppi sensi, insomma, non è male.
Il COS lo usiamo solo noi parmigiani oppure è una cosa che...
È molto parmigiano.
Come, tra l'altro, una cosa che è molto parmigiana è anche, tanto per parlare di linguaggio, no? Del Sasso. Lo usiamo noi del Sasso. Quando non lo usa nessun altro. Come mai? Ne ha idea, Guido, di come mai?
No, lì bisognerebbe leggere i saggi del Capacchi.
Perché tu parli con delle persone anche di Modena, no? E dici, è un parmigiano del Sasso, dice del Sasso, cosa vuol dire? Tipo la parola rudo, no? Che usiamo loro, cos'è rudo? Cioè, ci sono delle cose che pensiamo di essere internazionali, invece no, siamo drammaticamente locali.
No, siamo proprio parmigiani, il COS è proprio parmigiano, cioè proprio un modo di dire, di pensare proprio parmigiano, questo è qua. Infatti Carletto Manzoni ha azzeccato, che era un grandissimo umorista che collaborava con Guareschi, Albertoldo, azzecca perfetto questa idea di un particolare tipico dei parmigiani. Però se volete io vi leggo anche quelle 6-10 righe della poesia di Pasolini per dare anche una chiave diversa di lavoro sulla letteratura a Parma. Ha scritto una delle poesie più belle, veramente, perché si intitola Il crepuscolo di un'epoca felice. Parma, un viale al riso di mia madre. Su questa breve apparizione, il crepuscolo di un'epoca felice, che rode e stinge l'oro dell'Appennino. E tu, Italia, fai di Parma un capolavoro, di memorie bianche nelle piazze ducali, di foglie che nei viali padani hanno un respiro di autunni vellutati.
Tra l'altro Pasolini è anche un protagonista di delle tante foto che ci sono all'interno del libro, dico bene?
Sì, perché abbiamo scoperto che lui ha avuto, è abbastanza noto il rapporto forte che ha avuto con la città, ed è stato il grande maestro di Bernardo Bertolucci nel cinema, ma aveva una grande amicizia con Attilio Bertolucci, per cui c'era un grande rispetto, tant'è vero che quando il primo libro che viene pubblicato da Garzanti viene poi riceve il premio il Colombi Guidotti per Ragazzi di Vita, quindi vi dà l'idea che Pasolini viene subito viene subito premiato dagli autori parmigiani. C'era un parterre di giurati veramente straordinario, tra cui anche Carlo Emilio Galla, per esempio. Quindi è stata una grande stagione letteraria in città. Però questa poesia di Pasolini è meravigliosa, perché è un invito all'Italia a fare di Parma un capolavoro. Ecco, quello che dicevo prima è proprio questo, cioè non dimentichiamo questo verso per il futuro della città, il prossimo sindaco che verrà. Cioè, fai di Parma un capolavoro, il prossimo sindaco dovrebbe fare questo. Ecco, questo deve essere la potenza della poesia, la forza della bellezza della poesia, che ci aiuta anche a prendere delle decisioni politiche.
Guido, io penso che anche, come ti dicevo prima, no, su quello che è un passaggio dei vari divertissement, perché di questo si parla, no, anche della poesia, delle cose dedicate al coso, eccetera, eccetera, ci sia anche un'importanza visiva in un libro come questo. Quindi volevo sottolineare ancora l'importanza delle foto che ritraggono dei personaggi, alcuni che ci sono, altri che non ci sono più, tipo Borg in compagnia di Franco Maria Ricci, per esempio. Questa è stata pubblicata anche sulla Gazzetta, no? Quindi Cesare, certo, Zavattini, Luigi Malerba, insomma un sacco, tanti personaggi che con la nostra città hanno diviso qualcosa. Ma andando più indietro nel tempo ancora, Petrarca, che si è fatto 10 anni a Parma e molti non lo sanno, ha parlato anche della peste, tanto per rimanere in tema con varie epidemie, ma anche della morte di Laura nel 1348, leggo, quindi un momento particolare.
Particolare, perché sarebbe bellissimo poter portare una classe mentre si fa, mentre si legge, si studia Petrarca, attraversare la piazza del Battistero e del Duomo e andare fino a casa sua, cioè in via Petrarca, dove c'è la lapide, perché quella è la strada che lui faceva nel 1300 durante la peste. E lui racconta la peste, racconta le morti che ci sono in città, e sono pagine straordinarie della letteratura, non solo di questo scrittore di fama europea. Perché questo non bisogna dimenticare, in città lui voleva continuare a vivere, perché voleva continuare a fermarsi in città a studiare, perché l'aveva trovata una dimensione straordinaria tra la provincia e l'Europa, e quindi lui si voleva fermare a Parma a vivere. Poi tutta una serie di problematiche legate a Dazzo da Correggio e al fatto che poi tradisce, la città viene svenduta e con tutte le conseguenze del caso, e però per la prima volta a Parma c'è il passaggio dal Medioevo al Rinascimento, perché Petrarca rinuncia all'appoggio dei coloni, quindi della Chiesa, per mettersi sotto la protezione di un signorotto, e quindi c'è il passaggio verso le signorie e il passaggio verso il Rinascimento. Quindi anche quello lì è un momento di passaggio straordinario sulla città. Allora nel libro ci sono tutti questi momenti di passaggio in cui la città, appunto la città d'oro, che è la Crisopoli del 700 d.C., del periodo bizantino, in cui la città è così ricca dal punto di vista anche economico, che rinasce e allora diventa la città d'oro. Ecco, questo titolo, che è il titolo del libro, recupera quell'idea di una città che sta per rifiorire, che credo sia un bel segnale appunto per il futuro. Cioè la città deve rinascere, deve diventare appunto quella che diceva Pasolini deve diventare un capolavoro nel futuro. Ecco, questo è una bella prospettiva, secondo me, dal punto di vista non solo letterario e culturale.
Guido, tu hai comunque avuto davanti secoli, dal 1200 ad oggi, in questi 35 capitoli, e come tu sai, la storia è un po' una sinusoide, no? Quando poi va male, poi si risolleva, c'è il momento di stabilità, poi torna in base più o meno a una costante matematica che tu sicuramente hai verificato. Al tal punto da avere un'esperienza ormai di tutti questi secoli, come vedi quello che ci attende fra poco? Hai una vaga idea rispetto a quello che potrebbe essere una storia di questa città d'oro che vorremmo continuasse a rimanere di questo metallo?
Ma questa è la grande scommessa che si farà sul futuro della città. Cosa vogliamo farla diventare? La città della lirica? Ma la lirica è ancora un spettacolo importante per il presente e per il futuro? Queste sono domande che bisogna porsi, perché non è così immediata la risposta. Oppure vogliamo farla diventare una città della gastronomia? Ma la gastronomia è sufficiente? Oppure a portare turisti, se la vogliamo far diventare una città abbastanza turistica o molto più turistica di quella che è oggi? Oppure che cosa? Come si è trasformato negli ultimi 20 anni, ad esempio, l'Oltretorrente? Allora, tutte queste domande sono domande che riguardano delle scelte anche politiche, ma non solo, scelte culturali, perché sono anni che si parla, ad esempio, del teatro dei dialetti, no? Ma il dialetto si parla ancora, però è un dialetto che si sta trasformando. Ci sono alcune compagnie, ma non è più il tema del dialetto del passato. È un dialetto che andrebbe ripensato e capire se se ne parla ancora. Poi è una città multilingue oggi, multietnica. Ci sono nuovi parmigiani. A questi nuovi parmigiani cosa vogliamo raccontare? Che città vivono in città, ma la conoscono la nostra città? Ecco, tutte queste problematiche sono problematiche che bisogna affrontare soprattutto dal punto di vista culturale. E sono domande, penso, che sul futuro della città. Cosa dovrà diventare questa città? Una città universitaria? Io credo molto nell'università. E l'università può diventare un centro motore straordinario. Una volta c'era il parmacalcio, l'industria e l'università. Era la triade che funzionava negli anni 90, quando c'è stato un momento di splendore, no? Della città, era città ricca, eravamo in Europa come squadra di calcio, vincevamo tutto, eccetera. Però oggi quali sono i motori che spingono la città? Ecco, questo bisognerebbe, sono riflessioni, secondo me, che non sono soltanto politiche, ma sono soprattutto culturali.
Lascio decantare quello che hai detto, non è che non avevo nulla da chiederti, volevo semplicemente far sentire questo, sono dei dubbi immensi che ci arrivano ogni giorno, poi questo periodo che stiamo vivendo, quindi la formula sarebbe molto semplice.
Però questo dà l'idea che la cultura è fondamentale per porsi delle domande e darsi anche delle risposte.
Ma guarda, io tutti gli assessori li vorrei artisti prima che specializzati nel loro settore, per farti capire, quindi secondo me una persona che è dotata di senso artistico poi riesce a far bene anche la matematica, ma
certo,
affiancato magari proprio da un vero ragioniere, quello che ti dice più o meno, insomma, che ti analizza il conto come la matematica vuole, ma quello va bene un altro, visto che sulla matematica non ci sono dubbi. Guido, che hai qualcosa da aggiungere, Sabrina, tu? Perché ci sarebbe 500 pagine, io ho parlato di alcuni spunti, ma insomma, penso ci sarebbe veramente tanto da chiedere a Guido.
Assolutamente sì. Io insomma ringrazio Guido anche per le ultimissime considerazioni che ha fatto, che sono molto preziose. Noi col nostro giornale cerchiamo, così in questi ultimi 2 anni, che sono stati anni molto pesanti, gli anni della pandemia, abbiamo sempre cercato di proporre dei titoli, dei libri importanti. Poi, come dicevi anche tu, anticipavi, ne parleremo magari in uno dei prossimi incontri, stiamo portando avanti il ciclo delle visite guidate, e così la nostra idea è quella, così, di proporre una sorta di resistenza culturale, quindi di offrire a tutti i nostri abbonati, ai nostri lettori, degli spunti di riflessione, modi per conoscere meglio la nostra città. E sicuramente il volume di Guido Conti è di grandissimo aiuto in questo senso, proprio perché ci apre uno spaccato su 800 anni di storia Parma.
Guido,
io posso aggiungere una cosina breve per farvi capire l'idea anche di cos'è questo libro. C'è tutta una tradizione di giornalisti che sono ammaiati dall'Africa, sono malati d'Africa, Bruno Rossi, Corradi, e sono tutti figli, Mascolo, vanno tutti in Africa, Goldoni, sono tutti figli di Vittorio Bottego, perché Bottego è stato un grandissimo scrittore che ha raccontato l'Africa. Oggi l'Africa ce l'abbiamo nell'Oltretorrente e non solo. Mi fa capire cosa vuol dire poterla raccontare in una maniera diversa, e non soltanto con i fatti, diciamo così, negativi della cronaca nera. Allora, c'è la possibilità di raccontare la città in un modo diverso. Ecco, questo credo che sia un'altra scommessa della letteratura, ma anche del giornalismo e del modo di fare cultura in città. C'è la possibilità di raccontare l'Africa che abbiamo in casa in un altro modo? Ecco, pensiamoci, io pongo la problematica, non do risposte, però la cultura è quella che crea domande, crea problematiche, e secondo me nel lavoro che hanno fatto i giornalisti di cui citavo prima e che ho riportato molte pagine dei loro testi, dei loro scritti nella Città d'Oro, ecco, lì secondo me c'è una prospettiva importante su cui da raccontare, per raccontare in maniera diversa la città.
Guido, la Città d'Oro lo troviamo in edicola su prenotazione, ricordiamo, non è il volume da 10 euro, costa 50 euro, giusto? Dico bene?
Esatto, è un volume prezioso.
È un volume prezioso, quindi per tutte le persone che amano Parma, ma non solo, per tutte le persone che amano la cultura, ma non solo, per tutte le persone che vogliono, insomma, passare... Tu l'hai letto in quanto tempo? 2 giorni?
Ma l'ho letto in pochissimo tempo, appena mi è arrivato 3 giorni l'ho letto,
ecco.
E...
Quindi, insomma, un testo, testimonianza, ma anche un libro di storia, non solo un volume. Guido, noi ti auguriamo il meglio che può essere il 2022 per te, per la tua attività, per la tua famiglia,
grazie,
per le persone che ami, e ti aspettiamo qua fisicamente, che è sempre molto meglio, insomma.
Speriamo di vederci presto a marzo. Ci sarà una sorpresa, vero Sabrina? Che
assolutamente sì, non siamo nulla, sì.
Fantastica, fantastica. Guido,
grazie.
Grazie a te e nulla, allora, in quel di Voghera, buona continuazione, va bene?
Grazie mille, grazie Sabrina, grazie a tutti.
Ciao Guido.
Allora, salutiamo Guido Conti, grazie a lui, un tomo importante, La Città d'Oro. Sabrina, hai qualcosa da aggiungere? Chiudiamo qua, raccontaci anche tu.
Ma direi che noi adesso abbiamo ripreso con le nostre iniziative, quindi insomma così, il nostro suggerimento, il mio invito è ai lettori di continuare a seguirci sul giornale, abbiamo delle belle sorprese, ovviamente sono nuove iniziative editoriali nelle prossime settimane, così come abbiamo ripreso a fare le visite guidate in totale sicurezza, e anche quelle stanno avendo grande successo. Insomma.
E quelle della città nascosta, quindi quelle nel sottosuolo, riprenderanno?
Assolutamente sì, guarda, abbiamo un calendario di visite guidate per tutto il 2022, per cui appena insomma il tempo lo permetterà, ci sarà un pochino più caldo, torneremo a visitare la Parma sotterranea, e adesso abbiamo in programma delle visite guidate per la settimana prossima, però poi sul giornale di domenica troverete tutte le informazioni.
Grazie Sabrina, avanti tutta allora, e ci vediamo prossimamente ai prossimi appuntamenti con Gazzetta.
Grazie Andrea.